Buonasera a tutte e a tutti coloro che oggi sono accorsi, sono convenuti a, qua al Circolo di Molina di Cuosa per questa iniziativa che come Comitato Popolare San Giulianese abbiamo organizzato qualità di approfondimento e di riflessione su una ricorrenza storica che sono i 75 anni della fondazione della NATO. In questo arco di tempo, quindi tre quarti di secolo, la NATO ha rivestito vari ruoli ed ha cambiato anche natura nel corso della sua storia e si è resa protagonista di, oltre che un processo evolutivo, come ho appena accennato, anche di numerosi interventi militari fuori dal quadro della legalità internazionale, quindi fuori dal mandato dell'ONU, e negli ultimi vent'anni si è resa anche protagonista del tendenziale aumento delle spese militari che ha caratterizzato la dinamica globale. Per approfondire questa tematica abbiamo due ospiti graditi, che sono Mario D'Acunto, che è un ricercatore del CNR, qua in qualità di membro dell'Unione degli Scienziati per il Disarmo, e poi abbiamo Francesco Dall'Aglio, ricercatore di storia militare presso l'Accademia delle Scienze di Sofia. E poi c'è il sottoscritto, che è Andrea Vento, che è membro del Comitato Popolare. Quindi, fatta questa dovuta introduzione, passiamo la parola a Francesco.
Salve, buonasera e grazie appunto. Anch'io rinnovo i ringraziamenti per chi ci ascolta. Sì, i 75 anni della NATO, è interessante, diciamo così, che questa cifra significativa, no? Perché 75 anni è una cifra importante, soprattutto per un'alleanza che grosso modo doveva teoricamente avere esaurito la sua ragion d'essere con la fine della contrapposizione tra i due blocchi. È interessante che proprio nell'anno in cui la NATO festeggia, diciamo così, 75 anni, ci sia una recrudescenza di discorso bellicista che non è più soltanto quello dell'assistenza all'Ucraina nella guerra contro la Russia, che è un discorso che da un certo punto di vista potrebbe anche essere comprensibile. La situazione però adesso è molto cambiata, nel senso che da qualche mese sia sui mass media che soprattutto le dichiarazioni dei ministri della difesa, di vari membri dei gruppi dirigenti dell'Alleanza Atlantica e non solo, da qualche mese è ripartito un discorso di minaccia all'Alleanza stessa. Cioè, dalla guerra in Ucraina, che la NATO ha interpretato come sostegno a un, diciamo, alleato, non tecnicamente, dal punto di vista proprio tecnico, non ci sono trattati di alleanza con l'Ucraina, soprattutto perché appunto il sostegno a questo paese consente alla NATO di colpire indirettamente, nel senso non essendo direttamente implicata, quello che è uno comunque degli avversari o dei nemici strategici della NATO e in generale del blocco occidentale, ovvero sia la Russia. Ma adesso il discorso è diventato diverso ed è diventato, dal punto di vista teorico, molto più complicato e molto più drammatico, nel senso che appunto da qualche mese sentiamo come sia l'alleanza stessa a sentirsi minacciata da un'ipotetica vittoria russa. Perché se ormai il conflitto in Ucraina ha superato tragicamente i 2 anni, e se nel primo anno e per buona parte del secondo il discorso generale sul conflitto era che l'Ucraina avrebbe alla fine vinto e avrebbe risolto quindi il suo problema ai confini, anzi addirittura ricordo, no, all'inizio del conflitto, come Macron, che ora è invece uno dei più dei falchi maggiori, come Macron sosteneva che non bisognasse umiliare troppo la Russia nella sconfitta che sarebbe, insomma, di lì a poche settimane giunte. Adesso invece il discorso è diventato non più se, ma addirittura quando la Russia avrà concluso il conflitto in Ucraina, passerà all'attacco dei paesi NATO. Non viene fornita alcun tipo di, come dire, giustificazione a questo tipo di discorso. Nel senso, non viene presentato alcun documento, non viene presentato alcuno studio strategico da parte delle forze armate russe, non vengono presentate dichiarazioni di politici russi, non viene presentato, dico per dire, foto satellitari o comunque documenti che provino che c'è da parte russa l'intento di attaccare i paesi della NATO. Tra l'altro, paesi della NATO è un termine molto largo, molto vago. Paesi della NATO quali? L'Estonia, il Portogallo, cioè insomma ce n'è parecchi di paesi della NATO. E di solito quando viene appunto fatto questo discorso, ripeto, in maniera abbastanza univoca dai mass media, dai politici e dal gruppo dirigente della NATO, di solito la motivazione viene... diciamo viene data una motivazione che non ha niente a che vedere con questioni politiche o strategiche, ma solo con questioni psichiatriche, cioè perché Putin vuole ricostruire, a seconda di chi parla, l'impero russo oppure l'Unione Sovietica, insomma a seconda di, oppure tutte e due, perché poi in fondo è la stessa cosa. Ora, ripeto, tutto questo nonostante il fatto che la Russia abbia più volte espresso la volontà di risolvere il conflitto in Ucraina in maniera diplomatica, ovviamente con una soluzione diplomatica che tenga conto delle sue richieste, naturalmente, certo non una soluzione diplomatica così che porti al pareggio o a un successo dell'Ucraina, nonostante ovviamente non abbia la volontà di attaccare i paesi NATO, perché è pur sempre vero che l'articolo 5, il famoso articolo 5 che diciamo così dice, sostiene che in caso di attacco a uno solo dei paesi dell'alleanza tutti gli altri paesi dovranno, attenzione perché poi entrano altre questioni, tutti gli altri paesi dovranno fornire aiuto, non specifica che tipo di aiuto effettivamente, molto spesso viene interpretato come se un paese viene attaccato tutti quanti gli altri paesi mandano i loro soldati. Non è esattamente così. Potrebbero mandare soldati, potrebbero mandare finanziamenti, potrebbero mandare armamenti, potrebbero effettuare azioni diplomatiche, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che sostanzialmente quello che abbiamo visto in favore dell'Ucraina è una serie, anche se l'Ucraina non fa parte della NATO, ovviamente, una serie di articoli 5. C'è chi ha mandato solo soldi, chi ha partecipato solo alle sanzioni, chi ha mandato... armamenti, chi non ha fatto niente, perché appunto i paesi membri faranno quello che ritengono necessario per l'aiuto. Quindi ovviamente però è naturale che un attacco a un paese NATO porterebbe una risposta ben diversa, naturalmente, è ovvio, anche perché tra l'altro essendo la NATO un'alleanza militare, vari contingenti di vari paesi NATO sono stanziati in altri paesi, naturalmente, cioè non è che i militari italiani, dico per dire, sono solo in Italia, oppure i militari francesi sono solo in Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per dirne una, nei paesi che si sentono a torto o a ragione più minacciati, i paesi baltici soprattutto, ci sono, per esempio, proprio a inizio settimana è partito il primo contingente di militari tedeschi in Lituania, per dire, in Romania c'è un forte contingente francese, un forte contingente statunitense, ci sono anche unità dell'aeronautica italiana, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che un attacco, un ipotetico attacco alle strutture militari di un paese NATO, soprattutto dei paesi NATO che sono al confine con la Russia, ovviamente insomma sarebbe un attacco un po' a tutti, naturalmente. Però, ripeto, nella realtà dei fatti noi non vediamo una volontà russa di allargare il conflitto. Anzi, abbiamo sempre visto una volontà russa di provare a ridurre quanto più possibile i rischi di escalation esterna per un motivo molto semplice, che la Russia non ha la volontà politica e nella realtà dei fatti non ha neanche le capacità militari per impegnarsi in uno scontro contro la NATO, anche ipotizzando che questo scontro non diventi uno scontro nucleare. Se anche si potesse mantenere questo ipotetico scontro nei limiti del conflitto convenzionale, È ovvio che un'invasione della Russia dei paesi NATO non sarebbe sostenibile dal punto di vista militare, dal punto di vista logistico, eccetera, eccetera, eccetera. Così come contemporaneamente anche la NATO non sembra morire dalla voglia di impegnarsi direttamente contro la Russia, perché di converso un'invasione della Russia o dei territori che la Russia ha annesso alla Federazione Russa sarebbe estremamente complicata da gestire. Cioè, questa guerra, diciamo così, ha aperto gli occhi un po' a tutti da questo punto di vista, a tutti, dico, dei pianificatori militari, non necessariamente a tutto il pubblico, e tutti quelli che pensavano che il loro esercito era perfettamente pronto, perfettamente in grado per scontrarsi più o meno con chiunque, si sono resi conto che invece sul campo le cose sono andate in maniera, stanno andando in maniera abbastanza diversa. È un campo di battaglia che è molto diverso dai campi di battaglia precedenti, soprattutto che è molto diverso dalle operazioni militari nelle quali prima la NATO, cioè non prima, sia la NATO che la Russia si sono impegnate in questi decenni, no? Che sono state operazioni contro avversari che non sono quelli che si definiscono pari strategici, cioè che non sono in grado di infliggerti il danno che tu puoi infliggere a loro. Al di là del fatto che non sono in grado di venire a casa tua, mentre tu sei in grado di andare a casa loro. La NATO in Afghanistan o in Libia, la Russia in Georgia nel 2008, per esempio. Ok? Parte il fatto che loro non sono in grado di fare questa cosa, ma soprattutto i loro armamenti, l'organizzazione del loro esercito non sono paragonabili ai tuoi. Questo conflitto invece in Ucraina, ma anche il conflitto adesso nello Yemen, nel Mar Rosso, anche da un certo punto di vista, però lì è una situazione molto diversa, il conflitto a Gaza, hanno appunto dimostrato che i pianificatori militari devono fare i conti con tutta una serie di novità, che sono gli onnipresenti droni, che significa che tu non hai più l'elemento della sorpresa, non puoi più ammassare, no, una grande concentrazione di soldati, di truppe, di mezzi, perché sono rilevabili o dai satelliti o anche chi non ha satelliti ma ha dei droni da osservazione e può tranquillamente utilizzarli. E soprattutto appunto ci si è resi conto che da parte NATO che il concetto di esercito tra virgolette leggero, no? Cioè unità con pochi effettivi ma molto pesantemente armate, in grado di proiettarsi a grande distanza dai propri confini, non regge in un conflitto convenzionale contro un pari strategico. Cioè non puoi fare, mentre appunto tu puoi andare in Afghanistan o in Libia con 15.000 uomini e grosso modo prendere il controllo di, non dico di tutto il territorio che è impossibile, ma almeno dei centri strategici più importanti, e con la tua aviazione, con la tua marina, eccetera, eccetera, infligge una serie di danni strutturali seri, una cosa del genere non è ipotizzabile nei confronti della Russia, così come la Russia non può ipotizzare di mandare 15.000 uomini in Gran Bretagna e vincere la guerra. Cioè è chiaro che c'è bisogno, punto interrogativo, ci sarebbe bisogno, in caso di conflitto convenzionale contro un pari strategico, che può essere anche la Cina per quanto riguarda la NATO, di un ripensamento totale dell'organizzazione della NATO, come l'esercito russo ha riorganizzato buona parte di se stesso in questi due anni e passa, e soprattutto del sistema produttivo. Perché? E qui arriviamo appunto alla questione, no, di questi 75 anni che vengono, diciamo, festeggiati in questo modo. E la litania è sempre la stessa: mancano gli equipaggiamenti, mancano le armi, quelle che abbiamo non sono adatte, sono vecchie. E la conseguenza, diciamo, lo scopo di tutto questo ragionamento qual è? Che i governi finanzino nuove politiche economiche a favore degli armamenti, a vantaggio delle ditte che producono armamenti, e noi Italia siamo, ovviamente lo sappiamo molto bene, no? Non devo spiegarlo all'assemblea qui, siamo uno dei principali produttori di armamenti al mondo, e la produzione di armamenti, la vendita, scusate, di armamenti è una delle voci più importanti dell'export italiano. Voglio dire, sì, esportiamo mozzarella, piastrelle e armamenti, questo lo sappiamo molto bene. Naturalmente non c'è solo il problema di dare i soldi alle ditte. C'è anche il problema di rimettere insieme una serie di linee produttive che avevamo eliminato, che avevamo abbandonato. Perché? Perché non abbiamo più bisogno, appunto, di produrre un certo numero di blindati da venderne metà all'Arabia Saudita, dico per dire, e l'altra metà tenercela per mandarla a fare le incursioni in Libia o una Repubblica Centrafricana ipotetica. Adesso abbiamo bisogno di produrre alcuni milioni di proiettili d'artiglieria e non abbiamo più le linee produttive per questa cosa. Perché? Perché non ci servivano, perché non avevamo ipotizzato finora di dover fare una cosa del genere. Non potevamo, ti parlo dal punto di vista di noi NATO, immaginatevi Stoltenberg che parla, dovrei dimenarmi un po' di più, però vabbè, immaginatemi come Stoltenberg, non abbiamo pensato di dover combattere contro la Russia o contro la Cina. La nostra idea di avversario era la Serbia, la Libia, l'Afghanistan, lo Yemen, la Siria, eccetera, eccetera. E adesso invece, se davvero vogliamo ripristinare un confronto tra blocchi, che dal punto di vista di chi produce armi e dal punto di vista di chi politicamente trae vantaggio, non dai conflitti, ma da una situazione di potenziale conflitto, di potenziale allarme, di potenziale, appunto, riorganizzazione del sistema economico e politico, è una situazione vantaggiosa, effettivamente. Qua c'è di meglio che di festeggiare, appunto, i 75 anni della NATO dicendo alla popolazione, diciamo così, della NATO: guardate che è finita la pace, guardate che adesso la Russia ci invaderà, così come ha invaso l'Ucraina. Ora, la Russia ha invaso l'Ucraina per tutta una serie di motivi, possiamo ragionare fino alla fine dei tempi se erano motivi giusti, se erano motivi sbagliati dal punto di vista etico, dal punto di vista strategico, dal punto di vista politico, ma che la Russia abbia in progetto di invadere la NATO, questa è una novità che è venuta fuori così. Perché? Perché ci siamo resi conto che c'è bisogno che i nostri governi facciano tutta una serie di operazioni a vantaggio del comparto militare e, ovviamente, siccome i soldi non li possiamo stampare quanti ce ne pare, a svantaggio degli altri comparti, per forza di cose, perché se tu hai 100 e finora alla difesa davi 20, adesso devi dare 50, e ovviamente questo 30 in più lo devi levare alla sanità, lo devi levare alla scuola, lo devi levare alle politiche sociali, lo devi levare alle infrastrutture, lo devi levare a tutte quelle, appunto, quelle cose per le quali ora ci vengono a dire il tempo della pace è finito. Non nel senso che andremo in guerra, perché nessuno dei due, chiamiamoli blocchi, va così per praticità, nessuno dei due blocchi ritiene realmente di dover andare in guerra, anche perché se lo si ritenesse davvero, ci sarebbero delle scelte politiche ben più radicali di quelle che vengono fatte adesso, che sostanzialmente sono stare in circolo e chiacchierare di questa cosa e provare a capire come recuperare e da dove recuperare sti soldi, in attesa naturalmente delle elezioni che ci saranno a breve, e anche delle elezioni statunitensi naturalmente, perché poi gli Stati Uniti restano il primo finanziatore ovviamente della NATO, oltre che il paese leader di tutta quanta l'alleanza. Però, appunto, ripeto, c'è bisogno di dire alla popolazione dei paesi NATO che il tempo delle vacche grasse è finito. Già ce ne eravamo accorti abbastanza, diciamo così, no? Sia dal punto di vista della sanità che dal punto di vista di tutto, insomma, lo sappiamo. Le cose è già da un po' che stanno andando male, però finora si era mantenuta questa, vabbè, non finzione in fin dei conti, però diciamo questa idea che sì, effettivamente alla gente qualcosa di più o meno gratuito, considerando che si pagano le tasse, quindi tanto gratuito non è, però più o meno qualcosa di gratuito bisognava darglielo, che fosse la scuola, che fosse la sanità, eccetera, eccetera. Adesso però, visto che ora Putin ci vuole invadere, anche se ancora non è riuscito a superare il Dnieper, quindi insomma che poi arrivi dalle parti nostre, operazione un po' peregrina, però visto che ora ci vuole invadere, non è che la sanità ve la togliamo perché ci siamo magnati tutto, ve la togliamo perché c'è Putin che ci vuole invadere. E questo naturalmente, da un certo punto di vista, questo va anche detto, è un discorso che viene fatto da un certo punto di vista anche in Russia, effettivamente. Solo che la Russia sta, visto che ha un controllo, il governo russo ha un controllo del comparto militare e del comparto energetico sicuramente maggiore di quello che hanno i nostri governi, lì la situazione è un po' differente, però anche lì questa idea che sia ovviamente la NATO a voler invadere la Russia è un'idea che c'è, e anche in Russia c'è un dibattito pubblico abbastanza forte su come faranno, quando, dove, in che maniera, eccetera, eccetera, senza considerare naturalmente che appunto buona parte dell'opinione pubblica russa già vede il conflitto in Ucraina come un conflitto tra la Russia e la NATO, non tra la Russia e l'Ucraina, meglio, tra la Russia e l'Ucraina, ma in realtà il vero avversario è la NATO, naturalmente. Quindi appunto arriviamo a questo anniversario di un'alleanza militare che aveva perduto la sua ragion d'essere negli anni 90, che era diventata sostanzialmente un'alleanza nemmeno troppo alleata, perché poi anche là insomma c'erano varie differenze di approccio e di prospettiva da parte di tanti paesi membri, in un'alleanza che ritrova la sua ragione d'essere nello scontro con il vecchio nemico, che prima era l'Unione Sovietica, adesso è la Russia, ma bene o male siamo lì appunto, e torniamo all'inizio, no, del mio discorso, quando ho detto Putin vuole rifare l'impero russo oppure rifare l'Unione Sovietica, tanto è la stessa cosa, bene o male, sono solo differenti fasi della, che poi è paradossalmente la posizione dei nazionalisti russi, che non fanno differenza tra l'impero russo, la parte chiaramente militare aerospaziale dell'Unione Sovietica, certo non quella politica, non il socialismo ovviamente, e l'era putiniana di adesso. In realtà vedete come questi discorsi sono opposti, però poi alla fine sono anche speculari, in realtà sostanzialmente, questo perché ovviamente dai conflitti guadagnano tutti, naturalmente non guadagna soltanto la NATO, appunto, non guadagna soltanto la Russia. Chi ci va a perdere, ovviamente, come al solito, siamo noi in misura relativa, sono gli ucraini in misura enorme, naturalmente, perché questo conflitto, no, questa faglia tra NATO e Russia si combatte in Ucraina, ovviamente. Sono gli altri paesi di faglia che si trovano coinvolti e tirati per i capelli, un po' dall'uno, un po' dall'altro, la Moldavia, la Georgia, l'Armenia, che insomma non sanno più, non è che non sanno più, ricevono, sentono queste sirene sia occidentali che orientali, e hanno difficoltà a capire come posizionarsi, fermo restando che però sia in Moldavia che in Georgia che in Armenia non c'è un'ideologia nazionalista così forte come c'è tuttora, diciamo, in Ucraina. Quindi in realtà la maggior parte della popolazione vorrebbe continuare a mantenere questo ruolo, che è un ruolo vantaggioso, che era un po' il ruolo della Finlandia in fin dei conti. Sì, tu sei più amico di uno rispetto all'altro, però dell'altro non sei nemico, commerci con entrambi, hai i vantaggi che ti possono dare entrambi sulla politica energetica, sulla politica commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso invece sostanzialmente si sta chiedendo a tutti questi stati uno schieramento deciso, e non tutti questi stati vogliono o possono permettersi di schierarsi in maniera aperta, in maniera radicale. In tutto questo è venuto fuori anche, questo diciamo dall'inizio del conflitto, adesso forse è un po' passato in secondo piano, perché appunto ora si parla solo di armamenti convenzionali, però è venuto fuori anche il rischio, l'idea del rischio nucleare. Cioè si è dato per scontato che le assicurazioni di Putin, cioè del fatto che se la NATO decidesse di intervenire esplicitamente nel conflitto, non c'è da dimenticarsi che la Russia è una potenza nucleare, sono state immediatamente presentate come Putin ha detto che userà l'atomica contro la NATO. Non è stato detto questo, naturalmente anche qua nessuno ha interesse in una guerra nucleare per una serie di motivi che sono talmente tanto ovvi che quasi non andrebbero specificati, nel senso che le guerre nucleari non le vinci. Cioè, con tutta, puoi anche vincerla così, diciamo formalmente, nel senso che hai distrutto più bersagli dell'avversario di quelli che lui ha distrutto di te, però insomma non è che poi, ecco, cioè, se noi parlo sempre da Stoltenberg, se noi vogliamo conquistare la Cina, la vogliamo conquistare per sfruttarne le risorse, non la vogliamo conquistare per ridurla a una tavola arida, sterile e senza alcun tipo di popolazione e di struttura produttiva, naturalmente. È radioattiva, tra l'altro, oltretutto, no? Come anche... Sì, che poi alla fine non è che la radioattività rispetta tantissimo i confini, no? Diciamo, quindi, insomma, un po' si muove, quindi anche qua. Naturalmente è chiaro che le potenze nucleari non rinunciano al loro arsenale naturale, perché le potenze nucleari ovviamente utilizzano tutti i mezzi di deterrenza che hanno a disposizione, e il mezzo di deterrenza nucleare è la deterrenza per antonomasia. Cioè, oltre quello non c'è niente. E tutti gli stati hanno grosso modo capacità di deterrenza militare, pochissimi stati hanno capacità di deterrenza nucleare, e quella non la mollano, naturalmente. Sarebbe anche assurdo, no? Abbandonare, da parte di una potenza nucleare, abbandonare, non l'utilizzo, la minaccia estrema di utilizzo, oppure tutta quella serie di gradini escalatori per far capire all'avversario che si è disposti a una serie, appunto, di escalation che potrebbero anche prendere in considerazione l'ipotesi di arma nucleare. Anche qua, naturalmente, la nostra idea un po' hollywoodiana, no? Dell'utilizzo dell'arma nucleare, che c'è un presidente che schiaccia un bottone e parte tutto l'arsenale nucleare. Non è così, non funziona così. Anche l'arma nucleare ha una serie di livelli di escalation estremamente tarati, che partono dalle famose atomiche tattiche, cioè atomiche con una carica molto più bassa, estremamente più bassa di quelle strategiche, prima esclusivamente contro obiettivi militari, tra l'altro di poca importanza. Può sembrare controintuitivo, no? Perché devo tirarti un'atomica tattica su un deposito a 800 km dalle linee quando potrei farlo? Perché così ti faccio capire che, volendo, potrei... Poi ci si aspetta una risposta, bisogna vedere, è anche una risposta tattica, e se diventa differente c'è tutta una serie di gradini. Però, ripeto, arrivare a un conflitto nucleare, anche in caso di conflitto convenzionale, anche in caso di conflitto convenzionale tra NATO e Russia o tra NATO e Cina, è un passo che sarebbe davvero molto 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 grave. E soprattutto non basta svegliarsi storti una mattina da parte di un presidente qualunque, che sia nostro, loro, eccetera eccetera, per decidere di lanciare le armi nucleari. Perché, diciamo che sì, formalmente il controllo è della leadership politica, ma innanzitutto leadership politica e leadership militare devono essere d'accordo. E poi queste cose le gestiscono i tecnici, e i tecnici nucleari, ringraziando il cielo, americani, russi, francesi, inglesi, indiani, pakistani, quelli nordcoreani un po' meno, quelli israeliani no, perché formalmente Israele l'atomica non ce l'ha, anche se sappiamo benissimo che ce l'ha, e tra l'altro uno dei loro ministri se l'è fatto scappare nel primo periodo del diluvio di Al-Aqsa. Sono in contatto tra loro, quindi anche questa idea che a un certo punto parte un missile per sbaglio e partono tutti, sono situazioni, cioè, per arrivare a un conflitto nucleare ce n'è. Il che non toglie che quanto più c'è uno stato di tensione politico tra i blocchi, e ovviamente tanto più questo rischio si manifesta, questo è naturale, tanto più una delle due parti dice che il suo obiettivo è quello di infliggere una sconfitta strategica all'avversario, tanto più la possibilità che l'avversario decida di impiegare un'arma atomica crescono, naturalmente. Però anche qua, per il momento, tra l'altro, prima di una risposta nucleare ci sarebbe tutta una serie di gradini anche organizzativi, l'allerta aumentata delle forze nucleari, l'uscita dei missili dai silos, insomma tutta una serie di azioni dimostrative di deterrenza che non sono state fatte in nessuna in nessuna maniera, anzi nei primi giorni del conflitto Putin aveva dato l'ordine di aumentare il livello di allerta nucleare, il giorno dopo Shoigu, cioè il ministro della difesa, aveva detto no, ma aumentare l'allerta nucleare significa semplicemente mettere un po' più di uomini, cioè non significa siamo pronti a un lancio, perché ovviamente la controparte americana ha chiamato i russi e ha detto oh, ma che, sta, che significa allerta nucleare, e infatti immediatamente questa de-escalation di Shoigu è stata letta dal Dipartimento di Stato statunitense, che ha detto in effetti non vediamo alcun segno di aumento della, dello stato di prontezza nucleare della Russia, quindi come dire, non è successo niente, è stato così un qui pro quo, ci siamo fatti trasportare dalle parole. E se ci fosse un reale rischio di utilizzo dell'arma nucleare da parte di una qualunque delle potenze nucleari, ovviamente la controparte prenderebbe delle contromisure che potrebbero anche essere appunto quello di ribattere con un proprio livello di allerta aumentato, maggiorato, ma invece il cosiddetto DEFCON, cioè il livello di allerta del comparto nucleare, è lo stesso sia per la Russia che per gli Stati Uniti dall'inizio del conflitto, e anche per la Francia e la Gran Bretagna. Francia e Gran Bretagna sono nella NATO, però un po' con un piede dentro, un piede fuori per quello che riguarda la questione nucleare. Non è chiarissimo quali margini di autonomia si sono mantenuti. Non credo molto grandi, però comunque è probabile che sia Francia che... Cioè, se la Francia o la Gran Bretagna volessero utilizzare un'arma nucleare, immagino potrebbero farlo al di fuori chiaramente della dimensione NATO. Poi c'è la Corea del Nord, che è un po' così, anche alterna dichiarazioni di estremo bellicismo, alle quali però da parte della Corea del Sud o del Giappone non corrispondono aumentati livelli di allerta. Quindi evidentemente queste dichiarazioni vengono vagliate e valutate che effettivamente non c'è un reale rischio nucleare. Poi convenzionale è un altro discorso, perché sul convenzionale che è. E sulla questione, ripeto, India e Pakistan sono quelli che ci sono andati più vicino a un conflitto nucleare, paradossalmente, negli anni 90, però alla fine anche là si è tutto quanto placato, con un generale pakistano che giustamente aveva detto, ma fin dei conti noi le armi atomiche ce le abbiamo speso un sacco di soldi, perché non le dobbiamo usare? E diciamo, poi gli è stato fatto presente che sì, guarda, però ce l'hanno pure quegli altri, sai, e soprattutto poi la cosa è stata risolta perché la Cina ha mollato il Pakistan quando ha detto questa cosa, guarda, non vogliamo sapere niente. Gli Stati Uniti sono andati, anche loro hanno mandato un generale in Pakistan e gli ha detto testuali parole: se usate l'arma atomica è un grosso guaio per tutti. E quindi diciamo da lì l'esercito indiano, era uno dei soliti scontri sul Kashmir, l'esercito indiano ha reagito solo convenzionalmente e soprattutto ha colpito solo l'esercito pakistano nel Kashmir, non sul resto del territorio pakistano, e insomma di lì a poco si sono tutti quanti placati. Questo perché, ripeto, perché questi discorsi escalatori devono anche essere, non da noi ovviamente che non abbiamo gli strumenti per farlo, ma dalle controparti, devono essere vagliati. E ripeto, state sicuri che se ci fosse davvero un segno che una qualsiasi potenza nucleare sta pensando, non dico a lanciare un'arma atomica, ma ad aumentare il proprio livello di allerta per lanciarla quello 0,1 secondi più veloce, la controparte prenderebbe istantaneamente delle misure. Quindi se queste misure, cioè non dobbiamo ascoltare quello che dicono, dobbiamo vedere quello che fanno gli altri. Se gli altri non fanno niente, allora vuol dire che effettivamente ci si è parlati e si è detto no, vabbè, noi l'abbiamo detto, però per esempio, ecco, quando è che, perché Putin aveva detto se la NATO, noi siamo, non ha detto useremo l'arma atomica, siamo un paese, perché proprio quel giorno l'Unione Europea aveva votato il primo finanziamento, il primo invio di armi all'Ucraina, non solo, ma Borrell aveva detto che avremmo mandato tutto, carri armati, aeroplani, qualunque cosa avessimo, e che Putin ha detto no, finché mandate i blindati, le cose, ci può anche stare, vabbè, preferiremmo di no, però se cominciate a mandare aeroplani, carri armati, insomma, tenete presente che la cosa potrebbe per noi, perché? Perché l'esercito russo era entrato in Ucraina non con l'idea di combattere una guerra contro l'intero arsenale della NATO, chiaramente. Quindi ovviamente dice noi non siamo preparati a questo tipo di guerra, questo vorrebbe dire che appunto incontreremo dei problemi forse non risolvibili, quindi li risolveremo con l'arma atomica. Quindi questa è stata la cosa. Quindi ripeto, più soldi alla NATO per festeggiare il compleanno, più ovviamente tensione, paura nella popolazione e più tagli verosimilmente ai comparti che ci interessano di più come cittadini e come esseri umani, cioè sanità, scuola e tutto questo genere di cose.